Allora, questa esperienza vissuta di una nuova forma di vita consacrata, sempre appunto nata dalla radice francescana che sono gli istituti secolari, non è molto conosciuta. In realtà uno dei motivi per cui non è molto conosciuta è perché all'inizio è stata fatta una scelta. Vi dicevo che esistevano fondamentalmente solo due strade, quella della vita religiosa o quella del matrimonio. Chi non si sposava rimaneva un po' nel mezzo. Per usare un termine non bello, ma che ancora oggi usiamo, faceva un po' la zittella. E poi c'era un altro modello, che era quello che qualcuno potrebbe dire le beghine o le suore in casa, che era ancora un altro modello nato nel passato che aveva visto comunque un'evoluzione del mondo femminile, perché queste donne stavano in casa loro, lavoravano e però non si sposavano, quindi avevano un rapporto particolare con la religione. Però una cosa che nel tempo sia lo zittellaggio che le beghine avevano assunto delle caratteristiche proprio un po' infelici. Allora, perché ci fosse la possibilità di essere presenti in tutti gli ambienti e di poter vivere una vita davvero laicale, quindi non di monache in casa o appunto di qualche altro tipo, gli istituti secolari all'inizio hanno fatto una scelta, che è quella del riservo, cioè di non dire, io adesso oggi a voi lo dico, non è che è un segreto e ho violato chissà quale regola, però il riservo, cioè di non dire l'appartenenza a un istituto secolare. Quindi gli istituti secolari non sono stati molto conosciuti, anche se sono abbastanza diffusi, cioè ci sono tanti istituti secolari, ci sono anche delle vocazioni ancora oggi in questi istituti. Però in realtà si fece la scelta fin dall'inizio di non rivelare l'appartenenza a questi istituti, perché ci fosse la garanzia di una piena laicità. Cioè queste persone, uomini e donne, erano laici, potevano impegnarsi nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, in qualunque ambito come gli altri. Ecco, anche in questo la spiritualità francescana sostenne molto, perché Francesco non voleva avere privilegi e Chiara muore senza volere avere privilegi, che a quei tempi erano i possedimenti attraverso i quali il convento viveva. Quindi in realtà io c'avevo dei campi, c'avevo delle rendite, c'avevo qualcosa che mi garantiva la vita. Ecco, in realtà è una scelta fatta, credo proprio sostenuta dallo spirito francescano, di non avere privilegi, di non avere un'etichetta, un'identificazione che ti aiuta in alcuni casi, ti può non aiutare in altri casi, ma in qualche modo ti mette in una condizione diversa dagli altri. Facciamo un esempio. Se c'è un problema è normale che il prete debba dire ma va bene, il Signore è grande, ti è vicino, ti aiuta. Ce lo aspettiamo che il prete ci dica in quel modo, che la religiosa ci dica in quel modo. Che un laico che in quel momento fa la tua stessa fatica, che vive la tua stessa precarietà di vita, che viene licenziato come te o che rischia di essere licenziato, ti dica ma il Signore forse non ci abbandonerà, è un altro modo di dire, è un altro modo di vivere. Allora, chiaramente servono tutte e due, non è meglio uno o meglio un altro, nella vita c'è questa varietà, ci sono molti modi di essere francescani, questo è il punto da cui sono partita. Gli istituti secolari fecero questa scelta, di non dire l'appartenenza dei membri all'istituto stesso. Quindi spesso non sono stati molto conosciuti, anche persone note, impegnate magari in vari ambienti, non hanno detto la loro appartenenza a un istituto. Proprio in questo spirito di condivisione profonda con gli altri, di non barriere, di non privilegi, di non status particolare. Laici con i laici, dentro la città per lavorare perché questa città possa crescere in fraternità, in pace, in accoglienza del messaggio evangelico, tutti quei valori che vi dicevo prima, a rispondere un po' allo spirito del testamento di Francesco. In realtà l'esperienza anche degli istituti secolari è molto cambiata. All'inizio, appunto, per le donne, per gli uomini, bisognava trovare un nuovo modo di vivere, e in questo i terzo ordini francescani, per esempio, hanno molto aiutato anche il cammino degli istituti secolari, perché era l'unico modello che c'era di persone che vivevano un impegno serio, significativo, permanente, di sequela nello spirito di Francesco nel mondo, nella vita ordinaria, delle condizioni normali dell'esperienza. Quindi all'inizio c'è stato anche un legame molto bello tra il terzo ordine francescano e gli istituti secolari che andavano formandosi, nascendo. Qual era la sfida che forse abbiamo ancora in comune? Quella di pensare una spiritualità laicale. Vedete, spesso la nostra spiritualità è modellata sul modello dei religiosi o dei preti. Francesco dice, recitavano l'ufficio, alcuni come chierici, altri come laici, col Padre Nostro. Com'è che noi laici possiamo pregare, possiamo vivere la nostra vita spirituale? In che modo? Questa è una sfida forse che la Chiesa ancora ha aperta davanti, perché ancora oggi i modelli che noi seguiamo sono prevalentemente modelli di tipo religioso, il che va benissimo, ma vivendo in contesti diversi forse i modelli dovrebbero essere diversi. Vi faccio un esempio. Quando Armida Barelli va la prima volta da Padre Gemelli, allora Armida Barelli, c'è un libro scritto da Maria Sticco, che era docente all'Università Cattolica di Letteratura, e scrive questo libro, Una donna fra due secoli. Quando la Barelli va la prima volta, quindi vive fra due secoli, è fra l'Ottocento e il Novecento, con tutti quei cambiamenti che vi dicevo prima. Quando la Barelli va la prima volta da Gemelli, ci va perché è preoccupatissima che i fratelli che sono in guerra muoiano senza essersi accostati ai sacramenti. Preoccupazione tipicamente ottocentesca. Oggi noi sappiamo che il Signore guarda anche altro, non è che se uno non ha ricevuto il battesimo va all'inferno. Non entro qui nel merito, il discorso è assai complesso. Allora, in realtà la Barelli però è molto legata e va da Padre Gemelli perché è famoso, perché è convertito, quindi i fratelli come fanno a convertirsi, e gli dice: padre, io sono disposta a qualunque sacrificio purché i miei fratelli non muoiano in stato di peccato. Mentalità, vi ripeto, tipicamente ottocentesca, che però ancora non abbiamo forse del tutto superato neanche noi, comunque non importa. Gemelli cosa gli risponde? Gli risponde: lei lavori, venga e mi aiuti, c'è da fare le traduzioni. La Barelli aveva studiato in Svizzera, parlava tre lingue, perché a quei tempi le donne studiavano poco, dovevano diventare brave mogli e brave madri, si faceva studiare un po' di lingua, un po' di musica, un po' di disegno, un po' di ricamo. Lei era stata in Svizzera, aveva studiato in Svizzera, parlava tre lingue, lei le aveva imparate tutte e tre, però non era fondamentale, cioè lei non sarà mai laureata. Allora, in realtà, appunto, il sacrificio qual è? Il sacrificio non è qualunque sacrificio, appunto, stia sette ore in ginocchio tutti i giorni a dire le preghiere. No, il sacrificio è lavori. Capite che forse c'è da pensare una spiritualità che è una spiritualità da laici. E questa forse è ancora la sfida che noi abbiamo davanti. Insieme a una spiritualità che ha una ricchezza enorme, che noi respiriamo con gioia e gratitudine ogni volta che ci avviciniamo a una comunità religiosa, a una comunità monastica. Io spesso vado alla messa in un monastero, voglio dire, è una ricchezza di liturgia, vi dicevo prima, anche all'unisono, che noi forse non avremo mai. Però c'è da trovare una spiritualità per vivere oggi in questo mondo il Vangelo. Francesco lo fa, Chiara a modo suo lo fa, perché la spiritualità di Francesco non è quella di Chiara. C'è un femminile e un maschile, c'è uno stile di vita con un altro stile di vita, c'è una brevità di vita, quella di Francesco, una lunghezza di vita, quella di Chiara, che segnano in modo diverso, inevitabilmente. Per esempio, per dei laici, forse Dio parla nella parola, certo, ma anche nella storia. Quali sono i segni dei tempi, i germogli di vita e di bene che noi oggi cogliamo là dove il Signore ci ha posti? Certo, non vogliamo fare una contrapposizione netta, anche i religiosi li colgono e sono invitati a coglierli, ma per noi come la storia ci interpella, quella storia faticosa dalla quale tante volte siamo tentati di fuggire. Meno male, è finito il lavoro, non ne posso più, ora vado in chiesa, prego. No! Lo facciamo tutti, io per prima, e ve lo dico perché lo faccio, ma non è così, per noi non è così, è lì dentro, è lì in quella realtà che si compie, diceva Paolo VI, parlando agli istituti secolari, il mondo è la vostra realtà teologica, dove incontrate Dio, dove Dio vi parla. Allora, in realtà c'è forse tutti insieme da cercare in una reciprocità che la Chiesa, mistero di comunione che il Concilio Vaticano II ci indica, ci spinge oggi a fare insieme, religiosi, religiose, laici, consacrati agli istituti secolari, consacrati in mille altre forme di vita, ci spinge a fare. Io credo che come francescani su questo abbiamo una marcia in più, perché Francesco questo fa. Francesco in fondo inventa una spiritualità nuova che sta stretta nella vita di Tommaso d'Acellano e rompe gli schemi. Una spiritualità che è fatta, vi do alcuni spunti che a me danno un'idea, ma ne potremo trovare molti altri, non voglio essere sicuramente esaustiva. Una spiritualità che è fatta della gioia della vita e di ciò che il mondo di bello offre. Laudato sì, mi Signore. E questo mondo, il fuoco in particolare, di te altissimo porta significazione. Questo mondo, in un periodo in cui ci sono le eresie dei catari che dicono tutto è negativo, trova in Francesco la sua risposta. È uno degli studi che è stato fatto sul Cantico delle Creature, come risposta alle eresie dualiste. È una risposta, non è solo il bel canto perché a Francesco gli è venuto il canto, è una risposta a un mondo che è considerato tutto negativo, dove Francesco invece gode dei mostaccioli, gode dell'amicizia di Chiara, gode dell'incontrare i suoi, perché a Pentecoste si incontravano tutti alla Porziuncola, stavano insieme ed era una festa abbracciarsi, incontrarsi, salutarsi, fino ad amarsi, fino a dare la vita gli uni per gli altri. Quando i primi frati moriranno, Francesco vuole andarci lui, non ci vuole mandare nessun altro, è lui che è disposto a dare la vita. Allora, in realtà, appunto, e poi l'esperienza di Francesco con frate Leone, la famosa benedizione che anche cantiamo, quel canto bellissimo, io sono stonata, non ve lo posso cantare, ma insomma quel canto bellissimo in cui appunto Francesco benedice frate Leone, frate Jacopo, questo modo originalissimo di inventarsi una nuova modalità di essere frate per una donna che frate non può essere, neanche sorella povera di Chiara, frate Jacopo. Cioè Francesco inventa, e mi sembra che Papa Francesco c'ha un po' lo stile di Francesco, non solo di nome ma anche di fatto. Però non voglio entrare su Papa Francesco perché sarebbe un discorso a parte. Ma ecco, questa originalità in cui si coglie la bellezza del mondo, la bellezza dell'amicizia e della fraternità. Niente, guardate, in contrasto col Vangelo. Gesù è un mangione e un beone, non è Giovanni Battista. Non è Giovanni Battista, è un mangione e un beone. Gesù dirà, ragazzi, ve l'ho cantata, non avete ballato, non avete pianto, insomma, datevi una mossa. Però io vivo così, godo della bellezza, godo dell'amicizia. Gesù ha una casa, e è la casa di Betania. Mi piace pensare tantissimo che oggi chi va in Terra Santa normalmente a Betania non ci va, perché ci passa nel mezzo il muro. Sì, voi ci siete stati tutti, ma normalmente non ci si va, perché nel mezzo del giardino dei passionisti ci passa questo famoso muro. E a me piace pensare che a Betania non ci si può andare, ci si può andare, si può fare 20 km di giro e ci si arriva, però in realtà non ci si può andare fino a quando non ritorneranno questi popoli che vivono in quella terra, amici, perché Betania è la casa dell'amicizia. E fino a quando non si sarà amici è inutile andare a Betania. Andiamoci pure, perché sennò ci sono i frati a Betania. L'ho detta grossa. Però in realtà non so chi c'è. È un po' che non ci vado a Betania, appunto, perché il giro è lungo. Ci andrò, prometto. Allora, in realtà però mi sembra un segno, no? Ecco, Gesù gode dell'amicizia. Sapete che il Vangelo ci dice che Gesù non dorme a Gerusalemme. A Gerusalemme non ci brilla neanche la stella. I magi, quando arrivano a Gerusalemme, la stella non la vedano. E gli tocca andare da Erode a chiedere scusa, ma noi... Perché a Gerusalemme la stella non ci brilla. A Gerusalemme Gesù non ci dorme. Noi amiamo, io amo molto Gerusalemme, spero di andarci presto. Però in realtà là Gerusalemme, a Gerusalemme non c'è, perché c'è il segno del potere, il segno della casa del padre mio che è diventata una spelonca di ladri e la stella non ci brilla. E Gesù va dagli amici, quindi il saper godere della vita. Questa è spiritualità laicale. Il sapere appunto vivere la vita, il sacrificio nel lavoro, nell'esperienza ordinaria della nostra vita, senza fuggire, senza fughe, ma scoprendo lì la presenza di Dio. Il cogliere i segni di bene che ci sono. Ogni persona è portatrice di un'immagine, dell'immagine di Dio. Perché ogni uomo, ogni donna è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Non c'è nessun ladrone così ladrone che non ci abbia un po' di questa immagine e di questa somiglianza. Non c'è nessuno. E allora queste persone che incontriamo sulla strada, questi vicini di casa tanto noiosi, con i quali si discute tanto nelle riunioni di condominio, questo nostro abitare in un condominio invece che in una casa isolata, questo nostro, ecco, non lo so, una spiritualità laicale che c'è da trovare, che c'è da inventare ancora oggi, ma che secondo me affonda nell'esperienza di Francesco, quell'esperienza così multiforme che ha dato vita appunto a ordini di clausura, a istituti di vita contemplativa, a istituti di vita attiva, a istituti secolari, a terzo ordine, a quanto altro io mi posso scordare, a movimenti, esperienze di tutti i tipi. Può davvero essere nutrimento anche per noi oggi, accogliendo la sfida di poter essere davvero quel sale, quel lievito. E il documento della vita consacrata, appunto, degli istituti secolari parla in questi termini, come lievito di sapienza, come segno di grazia, testimonianza di grazia, è vita consacrata. Quest'anno è l'anno della vita consacrata, quindi insomma ci saranno iniziative a tutti i livelli. Ecco, ci sono iniziative che ci invitano a riflettere. Anche come, forse perché no, anche proprio come francescani. L'esperienza di essere qui nel nome di Francesco, nell'esperienza di Francesco, è un'esperienza che ci arricchisce molto. Mi diceva qualcuno, 450 esperienze di ordini religiosi solo femminili che si ispirano a Francesco. Tantissimi. Che ricchezza e che sfide e che responsabilità, eh? Credo che sia bello, cioè mi facevano notare dal terzo ordine è arrivata anche un'esperienza di cammino unificato, no? Fra i minori cappuccini conventuali. Ecco, in realtà anche questa sfida di un'unità, di un cammino condiviso, pure in questi molti modi di essere francescani, in questa esperienza che fin dall'inizio ci dice, e veramente io vorrei poi lasciare un po' di tempo alle domande, quindi chiudo, ci dice l'originalità di Francesco, che è l'originalità affidata a ciascuno di noi. Non c'è un unico modo di essere francescani, ce ne sono tanti. A ciascuno il Signore ha dato, potremmo dire, parafrasando appunto Paolo, una manifestazione diversa dello Spirito per l'utilità comune. Ecco, Francesco ha voluto che i suoi fossero originali. Non ha voluto neanche in questo essere superiore, perché nessuno fra di voi sia chiamato padre, superiore. Quando sceglie il termine che vuol dire servo, il termine ministro. Poi chiaramente noi siamo bravi, abbiamo fatto diventare tutte le parole, le abbiamo istituzionalizzate, però sì, a servizio. E Francesco c'ha anche un'altra esperienza che mi piace molto, che è quella dell'essere una volta madre per l'altro frate, no? Questa esperienza di dire, per esempio, quando parla dell'eremo, una volta uno fa da madre all'altro, si prende cura dell'altro. Ecco, questo prendersi cura mi sembra una delle sfide grosse che il Signore affida all'esperienza di ciascuno di noi, all'esperienza degli istituti secolari, all'esperienza di tutti, il prendersi cura, il prendersi davvero cura gli uni degli altri, il prendersi cura di quei piccoli germi che ci sono, che dobbiamo scorgere in questo mondo bello, che di te altissimo porta significazione, in questo mondo bello. No, questo mondo non è cattivo, questo mondo è bello e Dio l'ha tanto amato da dare il suo figlio. Questo mondo è bello, segnato dal peccato e dal mio peccato, ma bello perché è uscito bello dalle mani di Dio creatore. E per Francesco rimane un mondo bello, un mondo dove appunto si può vivere da fratelli e da sorelle con tutti. E la fraternità io credo sia davvero la sfida che noi abbiamo davanti, in un mondo dove i fatti anche di questi ultimi giorni, questi ostaggi, non sappiamo che fine hanno fatto, non ci possiamo dimenticare, io non riesco a dimenticarmi i fatti della Nigeria, quest'ondata di violenza fortissima che arriva, queste esperienze di separazione che ci sono nel mondo, però un mondo che è chiamato invece alla fraternità. E Francesco, se un messaggio ce lo dà, è quello: siate fratelli. E quando saremo fratelli, probabilmente il Signore ci insegnerà cosa dobbiamo fare. Dopo che il Signore mi donò dei fratelli, me li donò, e quindi incominciai a vivere con questi fratelli, l'Altissimo stesso mi rivelò cosa dovessi fare. Ecco, forse cosa dovremo fare di questo nostro mondo, in questa nostra società, in questo nostro tempo, il Signore ce lo rivelerà quando anche noi sperimenteremo di avere dei fratelli. E i fratelli non sono quelli della nostra casa, qualche volta anche loro ne hanno bisogno, però sono i fratelli, quelli che non pensiamo che siano fratelli, quelli che sono fuori. Per Francesco diventeranno i musulmani, per Francesco diventerà Chiara, diventerà frate Jacopo. A quei tempi erano separazioni nette, un religioso non poteva stare con una donna. Elia appunto stava troppo con le clarisse e fu scomunicato, cioè non era così facile. C'erano altre esperienze al tempo di Francesco che mettevano nettamente la separazione. Nel momento in cui io scopro questa fraternità che è a 360 gradi, forse il Signore mi rivelerà cosa devo fare. Credo che davvero la cosa più bella sia il volto del fratello. In quel volto del fratello io comprendo cosa il Signore vuole da me, e lo comprendo anche in quel volto del fratello francescano, così diverso dal mio, che però appunto è il volto di una fraternità che già si vive, che già si sperimenta, grazie a un piccolo grande uomo che è Francesco. Grazie.
Grazie.
Grazie Barbara, e lasciamo 10 minuti per qualche domanda, se qualcuno ha qualche richiesta, chiarificazione oppure anche qualche curiosità.
Sì, è una curiosità legata al suo ruolo, no? Di postulatrice della causa di Armida Barelli. Ce ne potrebbe descrivere un po' i tratti, insomma,
della Barelli?
No? Sì, della Barelli, la biografia, le grandi linee, un po' i tratti della personalità, perché non tutti la conosciamo.
Sì, la Barelli non tutti la conosciamo, ma forse senza volerlo molti la conoscete, perché è soprattutto conosciuta come la fondatrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Allora, Armida Barelli nasce a Milano, è di una famiglia borghese, ricca, benestante, anche se poi nella sua vita perderà tutto, il padre fallirà, insomma. Però all'inizio viene da questa famiglia borghese molto lontana dalla Chiesa, anche in questo caso, perché vi ripeto, la fine dell'Ottocento, inizi Novecento, è un'epoca molto clericale. Non pensiamo che in passato tutte le famiglie erano cattoliche, praticanti. Quella della Barelli, come quella di Gemelli, come tante altre, non lo erano. La Barelli, quando va a studiare in Svizzera in un convento francescano, dalle suore francescane. E per la prima volta incontra Dio, ma lo incontra da ragazza un po' ribelle, quindi in realtà gli fa molta fatica la meditazione che gli veniva imposta, gli fa molta fatica la messa. A quei tempi bisognava essere digiuni, quindi bisognava andare alla messa molto presto, e questa voglia di dormire perché è una ragazza esuberante, insomma. Però alla fine esce da questo convento dove ha studiato per diventare una buona moglie, una buona madre, come le sue sorelle che poi si sposeranno tutte, i suoi fratelli pure, sono 5. Lei in realtà esce dicendo: sarò suora missionaria in Cina o sarò madre di 12 figli. Quindi in realtà, come vedete, è eccessiva da una parte e dall'altra. Rientra a Milano, in realtà non fa niente, cioè c'ha quest'idea di non sposarsi, però poi in un certo periodo la famiglia gli impone anche un fidanzato, anche perché lei è la figlia maggiore. e la sorella Mary non si potrebbe sposare se lei non si sposa, c'è anche questa regola qui. Allora gli impongono questo fidanzato, lei alla fine non gli piace, sente che ci sta stretta e gli dice: ma scusa, guarda, io ho una sorella che è più bella, è più buona, è più mettiti con lei, e glielo passa, in questa storia un po' così, e poi alla fine questi due si sposano, eccetera. Però in realtà appunto lei è molto inquieta e a un certo punto succede un fatto che la sconvolge del tutto, è la morte del padre. Padre muore senza essere tornato alla fede e lei questa cosa la sconvolge perché pensa che lui sia dannato, eccetera. Gli fratelli partono anche loro senza essere tornati alla fede, la Barelli è in questa situazione angosciatissima, ha incominciato a occuparsi un po' dei bambini poveri, ma sempre da buona signorina che va a fare la carità perché bisogna essere buoni, quando incontra Padre Gemelli, e questo è il cambio radicale della sua vita. Cioè in realtà lei incontra un uomo che è completamente fuori dagli schemi, nel bene e nel male. Comunque, con questo suo caratteraccio, con queste sue idee, però è completamente fuori dagli schemi. E invece di dirgli, sì brava, entri in convento, gli dice appunto, incominci a muoversi, a lavorare. In questa esperienza la Barelli fa un'altra esperienza, ed è quella del suo vescovo che la chiama, la conosce, sa che ha studiato, sa che è una persona di buona famiglia, e gli dice: qui c'è bisogno che lei si occupi di queste ragazze che sono venute a Milano a studiare. La Barelli dice: ma se mi devo occupare di queste ragazze lo posso anche fare, però non posso andare in giro a parlare davanti ai preti, davanti ai vescovi, non posso fare questo. E il vescovo gli dice: allora non lo può fare. Però lei disobbedisce al suo vescovo, e la Barelli, che è un tipino, dice: va bene, ma io non lo posso fare, io sono una ragazza, come posso uscire di casa, andare a parlare con i vescovi, con i preti? Io non posso. E gli dice di no. Quando ritorna a casa succede un fatto un po' strano. Alcune ragazze in un collegio, in una classe, ci sono maschi e femmine, una classe stranamente mista, probabilmente una classe di studi superiori, stranamente mista, c'è un insegnante anticlericale che quel giorno arriva e dice: benissimo, chi è andato alla messa di voi stupidi ieri? Chi stupido è andato alla messa ieri? Era lunedì mattina. I maschi si alzano, no, la Barelli non c'è, lei è a casa. Ma i maschi si alzano e dicono: noi siamo quelli stupidi che sono andati alla messa. Le ragazze sono andate tutte alla messa, perché a quei tempi o non credevano, ci andavano tutte, nessuno dice nulla. La Barelli si sconvolge di fronte a questa cosa, torna dal vescovo e gli dice: io accetto. Fonda questo gruppetto di donne a Milano, l'anno dopo la chiama il Papa Benedetto XV e gli dice: quello che fa a Milano lo deve fare in tutta Italia. Di nuovo la Barelli dice: non ci penso neppure, io a parlare, ho parlato già lì, basta, io proprio a giro non ci vado, parlare non parlo, poi come faccio, non c'ho niente, non sono nessuno. Il Papa gli dice: figliolo, ora non può disobbedire al Papa, di sicuro gli deve obbedire. Lei intanto dice: va bene, ma guardi, io voglio andare in clausura, quindi io non posso obbedire perché voglio andare in clausura. Il Papa gli dice: poi ci andrà in clausura, intanto mi obbedisca. Cioè tutta una storia così, veramente, in questo modo. Alla fine Barelli dice: glielo prometto io che tutto va bene. Benedetto XV gli dice: glielo prometto io che tutto va bene. La Barelli dice: ok, devo fare, se me lo promette lui, torna e incomincia. Le prime volte che va a giro parte col foglio e legge, però quando poi invece parla è molto più incisiva, sicché gli dicano: te devi abbandonare il foglio. E lei dice: non ci penso neppure, io me lo scrivo, figuratevi se abbandono il foglio. Però gli dicono: guarda, se ti fidi del Signore, e questo diventerà il talismano della sua vita. Sacro Cuore di Gesù, mi fido di te. E questa donna, che non è mai uscita di casa, che tanto il padre era morto, perché sennò non usciva di casa, ma il padre ormai era morto, la madre era un po' più accondiscendente, i fratelli non si erano convertiti, quindi forse non dicevano nulla, non lo so. Insomma, morale della favola, questa va in giro per tutta Italia. Fino a quando una volta arriva in Sicilia, e in Sicilia il vescovo gli dice: oh cara figliola, lei è arrivata fin qua giù, ma è inutile sia venuta fin qua giù, qui non siamo a Milano, lei stanotte dorma, domani la porta a vedere, che ne so, il Duomo di Monreale, poi andiamo a vedere il Duomo di Palermo, poi andiamo, e poi riparte e va via, perché qui di ragazze non ne verrà nessuna. E lei dice: ah, io sono venuta fino in Sicilia, no, non per vedere il Duomo di Monreale, io sono venuta, il Papa mi ha detto che andrà tutto bene, quindi io voglio parlare. Insomma, morale della favola, parla. E c'era pienissimo, perché intanto queste ragazze anche della Sicilia sentivano l'esigenza di qualcosa di diverso. Una che poi diventerà amica appunto di Armida Barelli, era una marchesina, si chiamava Teresa Pallavicino, lei Armida la vede e gli dice: te devi venire con me a Milano. E lei dice: non è possibile, mio padre mai me lo permetterà. Dice: guarda, ci penso io. Sicché va dal padre e gli dice: guardi, sua figlia deve... No, mia figlia, è impossibile. Guardi, è il Sacro Cuore che glielo chiede. Di fronte a questo il Sacro Cuore glielo chiede, cioè lei alla fine scoprì questa cosa, no? E gli dice: però senta, mi deve fare una promessa, che non uscirà mai di casa da sola questa Teresa. E Lambarelli gli fece: io glielo prometto. E il padre la manda, e questa parte, quando è in treno, dice questa: ma come faccio, non usci mai da sola? Dice: ma te non ti preoccupare, il Sacro Cuore è con te, quindi te non esci mai da sola. Anzi, a quei tempi la Trinità non era molto famosa, altrimenti quindi, e qui inizia l'avventura. E così tantissime altre donne, ragazze semplici, umili, ho conosciuto quando ero giovane della gente dell'Azione Cattolica che aveva 7-8 figli, che li lasciava, che se li portava dietro in bicicletta, uno davanti, uno di dietro, per andare in propaganda, cioè cose inimmaginabili, che anche durante il fascismo sono riuscite queste donne, perché il fascismo chiuse tutte le associazioni cattoliche, non si potevano più riunire, queste hanno continuato a far tutto come prima, tant'è vero che una volta il Papa disse: non bisogna insegnare i gatti a arrampicarsi, perché sanno già fare da sé. Quindi in realtà la Barelli e le sue amiche trovarono tutta una serie di modi, di esperienze, di vita per fare quello che era inimmaginabile, fino davvero a essere anche, insomma, qualche volta aggredite, qualche volta la Barelli, c'è un episodio buffissimo che lei arriva di notte in un posto, anche a quei tempi i treni per scelta viaggiavano in terza classe, anche a quei tempi i treni qualche volta avevano ritardo, come oggi da noi. Quindi arriva tardissimo in una stazione dove non c'è più nessuna possibilità di muoversi. E lei dice: vabbè, starò in sala d'aspetto. A quei tempi le sale d'aspetto c'erano tutta la notte. Ma il capostazione gli dice: no, guardi, la sala d'aspetto io la devo chiudere, perché fino a domani mattina tardi non ci sarà più niente, io vado a letto. E lei gli dice: ma come? Ma lei non ce l'ha una figlia, una sorella, una parente? Dove mi lascia? A mezzo alla strada. Allora questo si muove a pietà e gli dice: no, guardi, c'è una locanda lì vicino, ci vada. Questa gli danno una camera perché la manda lui, lei si addormenta, la mattina verso le 4, così vede gli uomini col fucile che passano da questa stanza dove lei dorme. E lei si spaventa, pensano che siano briganti, perché voglio dire, a quei tempi anche questo c'era, no? Che siano malfattori, sicché insomma si spaventa, dice: Sacro Cuore Gesù, mi fido di te, tutte le giaculatorie che gli vengano in mente, e erano cacciatori. Ma per dirvi come vanno le cose, perché, come dirà un'altra grande donna, Suor Magdalena, delle piccole sorelle di Charles de Foucault, forse la prima cosa che dobbiamo al Signore è la fiducia, non aver paura, fidarci di Lui. Quindi la Barelli dà vita a questa immensa attività. Però nel frattempo vi dicevo che Padre Gemelli tergiversa su questa benedetta università cattolica, e lei, che non sa di filosofia, che non gli interessa nulla l'istituto di filosofia, la rivista di filosofia, perché dice: ma sì, alla fine chi raggiunge, cosa si fa con questo immenso lavoro, devo star lì a tradurre, a fare tutte queste cose, non si raggiunge nulla. Dice a Padre Gemelli: senti Padre Gemelli, ma se io ti trovo i primi soldi per l'università cattolica, si fa l'università cattolica? E Padre Gemelli dice: sì, tanto non lo trovi, ci voleva 1 milione a quei tempi per fissare una casa, ma 1 milione a quei tempi era tantissima roba, e poi solo il primo 1 milione per poi pagare tutto il resto. E lei anche lì conosce un signore che si chiama Lombardo, che era un nobile, e gli dice, anche a lui gli dice: mi devi dare questo 1 milione. Lui dice: no, io ti do tutti i soldi che vuoi, per tutte le opere buone vuoi, ma per fare un'università cattolica io non te lo do, assolutamente non te lo do. E lei dice: no, me lo devi dare. Alla fine anche lì il Sacro Cuore interviene, perché la Barelli gli dice: va bene, vedi te, però il Sacro Cuore te lo chiede. Questo va veramente, guardate, è così, se voi leggete la vita è così. Allora questo va di notte, non riesce a dormire, e alla fine si arrabbia e dice: senta, io con lei non ci voglio più avere niente a che fare, però il 1 milione glielo do, perché io voglio dormire in pace, il Sacro Cuore non lascia in pace. E Padre Gemelli si deve arrendere. Però c'è un altro episodio, non so se avete notato che l'Università Cattolica del Sacro Cuore è dedicata appunto al Sacro Cuore. Ora, immagine più inadatta per un'università cattolica non c'è, no? Immaginatevi, non so, l'Università Cattolica dedicata alla Divina Sapienza era già complicato, ma insomma poteva andare, ma al Sacro Cuore, il Sacro Cuore è una cosa di devozione, una cosa un po' da femminucce, il cuore trafitto, insomma via, non è tanto bello. Infatti Il Papa e Padre Gemelli hanno dei problemi, perché l'Università Cattolica, per essere approvata, gli ci vuole anche lo Stato, e a quei tempi era ministro Gentile, e insomma non è che proprio lo Stato fosse favorevole a un'Università Cattolica, per di più dedicata al Sacro Cuore. Sicché si trovano insieme e Padre Gemelli dice: sì, avete ragione, a Ludovico Necchi, Olgiati, eccetera, questi primi iniziatori dell'Università Cattolica, avete ragione, non si può dedicare al Sacro Cuore questa università, perché non ci prendano sul serio, perché ve lo dite, il Sacro Cuore, cioè la devozione popolare, il Sacro Cuore, ma un'università cattolica a San Tommaso, no, ma il Sacro Cuore no. La Barelli dice: no, no, abbiamo promesso, se non promettiamo, se non rispettiamo questa promessa, io me ne vado. Questi tre uomini zitti zitti vanno dal Papa, e il Papa dice: no, non si può, come si fa ad andare da Gentile, da ministri, a dirgli che si dedica all'università cattolica, che già non vogliano al Sacro Cuore. Al solito la Barelli si mette a piangere, perché di fronte al Papa, no, lì per lì non riesce, si mette a piangere, il Papa gli dice: ma figliola, ma che è successo? Noi l'abbiamo promesso, insomma vanno, dice il Papa, ma se è proprio così, se l'avete promesso, come faccio a dirvi che non lo dovete fare? Vanno dal ministro e un'ora dopo, non si aspettavano neppure che l'Università Cattolica fosse approvata, un'ora dopo escano ed è approvata l'Università Cattolica del Sacro Cuore, si chiama ancora così, ancora oggi questo termine è un po' stonato. Quindi direi che la caratteristica fondamentale di Armida Barelli è la fede, una fede talvolta, guardate, ingenua. Cioè, leggendo i suoi scritti, delle volte si dice: ma questa donna è troppo ingenua. Una volta per 2 anni, allora lei andava sempre dal Papa, 3 papi, a parlare continuamente, perché a quei tempi il Papa era un po' più italiano, quindi secondo me riceveva un po' di più, oggi c'è tutto il mondo, insomma la cosa è un po' più complicata. Però a quei tempi lì era molto legata, tra l'altro poi appunto alcuni vescovi e alcuni cardinali di Milano diventano Papa, come Pio XII, quindi ci sono anche lì delle storie belline, perché lei vuole che si istituisca la giornata dell'Università Cattolica, perché l'Università Cattolica non ha fondi, quindi dice: istituiamo una giornata in cui la Chiesa italiana raccoglie fondi, ve lo ricorderete, ora non si usa più, ma a quei tempi si usava, sì, o qualcuno la usa, ma insomma un po' meno, per l'Università Cattolica. E anche lì va dal Papa e il Papa gli dice: ma non se ne parla neanche, ci sono 1000 problemi, cosa vuole che io faccia una bolla apposta per l'Università Cattolica Italiana, non se ne parla. E lei ci riva, alla fine va dal suo vescovo e gli dice: eccellenza, il Papa non accetta. E lui dice: ma lei continui a insistere col Papa, continui a insistere. Poi il Papa muore e diventa Papa il suo vescovo. Lei va dal vescovo e va dal Papa e gli dice: la giornata dell'Università Cattolica. E il Papa gli dice: ah, figliola mia, qui ci sono un sacco di problemi. Dice: ma guardi che il mio vescovo mi ha detto di insistere col Papa. Guardate, sono veramente cose incredibili, che però dicano anche, io dopo un po' avrei mollato, cioè il Papa ti dice di notte, cosa insisti? Cioè, inventiamo un'altra cosa? No, veramente, anche un po' ingenua anche questa storia del Sacro Cuore, dell'università dedicata al Sacro Cuore. La caratteristica di questa donna sarà proprio la fede, Armida Barelli dà vita poi a quelli che saranno anche i primi movimenti per insegnare alle donne a votare, perché appunto le donne non votano, quindi c'è tutto un movimento anche di crescita sociale, di crescita politica, in parte, ripeto, con una spiritualità nuova, in parte con una spiritualità anche tradizionale, perché la Barelli nasce appunto tra 2 secoli e di questi 2 secoli porta i segni nella sua vita. Morirà nel 1952 a Marzio, questo paesino in provincia di Varese, il 15 agosto, e sarà davvero una morte in cui lei ha molto temuto di morire. Per 2 anni questa donna aveva 70 anni quando è morta, per 2 anni o anche di più questa donna non riesce a parlare, può muovere solo un dito, non può deglutire, quindi insomma un calvario abbastanza lungo che lei vive però con grande serenità. Ed è molto bello, perché la sera prima ha di nuovo un attacco, Padre Gemelli è andato a trovarla, però Padre Gemelli ha avuto 2 incidenti stradali, è su una sedia a rotelle, la montagna gli fa male, lei è molto preoccupata per il padre e gli dice: vada via. E lui gli dice: sì, vado via, se stanotte morirai, domani dirò la prima messa per te. Se invece non morirai, io dirò celebreremo insieme la prima festa, la prima messa dell'Assunta, perché il 15 agosto è la festa dell'Assunta. Quella notte Armida Barelli morì e appunto fu poi la prima messa di suffragio che il padre Gemelli celebrò per lei. Queste due persone, due grandi personalità, hanno avuto, mi piace dirlo perché l'ho scoperto molto molto di recente, hanno avuto come direttore spirituale all'inizio del loro cammino padre Mazzotti, che è stato poi arcivescovo di Sassari. E in un scritto che ho scoperto molto di recente, lui era un francescano, e appunto sì, una delle prime collaboratrici della Varelli dice che quello si chiamava Vanzetti, Letizia Vanzetti, e lei dice che quello che di francescano c'è più che a padre Gemelli lo dobbiamo a padre Mazzotti, a questo francescano che ha guidato un po' queste persone originali, molto francescane, molto originali nel loro cammino. Io di questa persona conosco ben poco, appunto sapevo che li aveva un po' accompagnati, guidati, mi piacerebbe approfondire di più, però ve lo lancio per dire che nella vita di ciascuno, nessuno è un'isola, nella vita di ciascuno si vive insieme agli altri, si colgono appunto queste ragazze che non si alzano in piedi, sono per la Varelli un segno, padre Gemelli con questo suo modo è per la Varelli un segno, la Varelli è un segno per padre Gemelli, Gemelli non avrebbe fatto l'università cattolica senza la Varelli, e la Varelli fa un altro regalo secondo me a padre Gemelli che è interessante, sarebbe da approfondire, una volta ho parlato un po' della relazione tra Varelli e Gemelli, secondo me, a me sembra che la Varelli dà a padre Gemelli, rustico frate di quei tempi e anche burbero, quindi gli dà, lo inserisce in questo mondo invece di affetti, lui diventa il padre, ma non solo perché i frati si chiamavano padri, diventa il padre e lo inserisce in questo mondo femminile. Guardate, l'integrazione tra il maschile e il femminile, la relazionalità, forse è uno degli studi che come cristiani dovremo fare, e anche qui Francesco non ci viene d'aiuto col rapporto che ha con Chiara e Chiara con Francesco. Capite che ricchezza che ci dà Francesco? Cioè, non siamo da soli. Oggi si parla tanto di gender, di Pinco Pallino, ma forse c'è da studiare. No, non di Pinco Pallino, c'è una cosa serissima, lo so che sono registrata. Ma voglio dire, non è solo lì. Forse c'è da studiare, no, perché tiro via e quindi mi vengono da dire le cose così perché non voglio entrare in questo discorso del gender, che è discorso complesso, difficile, problematico. Voglio dire però che forse, vedete, fino ad oggi, scusate se ve lo dico, no? Ma fino ad oggi il maschile non ha avuto bisogno di definirsi. Il maschile è l'umano. Qual è la differenza dell'umano? Il femminile. Quindi bisogna dire la differenza. Ma forse dobbiamo riscoprire questa reciprocità, questa relazionalità che Francesca e Chiara ci dicono e che ritroviamo, per esempio, nella vita di Varelli e di Gemelli. Sicuramente Gemelli apre alla Varelli uno spazio spirituale che lei non avrebbe mai raggiunto, sarebbe rimasta lì con le giaculatorie e con la preoccupazione per i fratelli, ma sicuramente la Varelli avvolge il padre Gemelli in una vita affettiva, in una vita di relazione, in una vita che forse lui studioso non avrebbe mai avuto, sarebbe rimasto chiuso lì dentro con le sue provette. C'è una foto bella di padre Gemelli che sta lì con le provette, no? Perché è uno scienziato e poi i frati gli permetteranno di fare lo scienziato, poi lui in convento ci starà anche poco, credo, quindi ha continuato più a stare a fare il magnifico rettore di questa università. Vi dico solo una cosa perché secondo me è molto bella, se andate a Milano nella cappella dove sono sepolti padre Gemelli, Ludovico Necchio, il Giati, la Varelli, eccetera, cioè chiaramente volevano che ci fosse il Santissimo sempre esposto, e nella cappella della Cattolica c'è il Santissimo sempre esposto, quindi c'è una lampadina rossa sempre accesa, un cero, non so dirvi quello che è. Ma la cosa che mi sembra bella è questa: padre Gemelli una volta ebbe a dire a una studentessa, la vede quella lucina rossa lì che c'è? E lei disse sì, la lampada del Santissimo, e lui rispose no, quello sono io, e io sarò sempre presente fra questi giovani in questa università, fra queste nuove generazioni che si preparano, a quei tempi l'espressione era questa, a fare un'Italia cristiana. Oggi forse il discorso lo esprimeremo in modo diverso, ma l'annuncio del Vangelo, l'esigenza del Vangelo anche alle nuove generazioni è tema urgente anche per noi.
Troppo, Bene. Una domanda, un intervento inaspettato. Bene. Grazie. Velocemente qualcos'altro, se no ringrazio di cuore
Barbara.
Ci hai riscaldato il cuore.
Grazie.
ci hai fatto anche scoprire francescanamente nuove intuizioni spirituali, davvero. Com'è bella la ricchezza della famiglia. Grazie di cuore a tutti. Ah, ecco, la prossima volta ci sarà la lezione di economia in prospettiva francescana tenuta da professor Marco Gemelli e professor Andrea Piccaluga, due terziari di Pisa, uno docente presso il Sant'Anna di Pisa, e sarà una lezione un po' innovativa. E diversi mesi che si stanno preparando perché produrranno qualcosa di loro, quindi vediamo che cosa viene fuori. Loro sono molto agitati, dice, non siamo abituati a parlare in una platea così, docenti così, però sarà una cosa molto interessante. Se avete qualcuno da invitare, fatelo pure, perché insomma è una lezione un po' particolare. Grazie a tutti e buona serata. Ah, ricordo che il famoso viaggio che facciamo, il pellegrinaggio, è stato pensato per il 9 maggio, quindi cominciate già a farvi un'idea. Alla Verna.
Sì, ti faccio conoscere. Thank you.